Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande. Oggi a Spazio Donna parliamo di Joséphine Baker, una delle più belle voci della canzone francese di tutti i tempi. Soprannominata la Perla Nera, è stata un'artista di successo già negli anni 30 e arriviamo al 1975 per l'ultimo spettacolo che consacrò i 50 anni della sua carriera, alla presenza del Gotha politico, artistico, mondano, parigino, che l'applaudì con entusiasmo. Una personalità poliedrica, quella di Joséphine Baker, ballerina, cantante, attrice, promotrice della tolleranza e della pacifica convivenza, è stata anche un agente segreto nella Seconda Guerra Mondiale, quando agì per il controspionaggio francese. Lo leggiamo nel libro Le 10 donne spia che hanno fatto la storia di Domenico Vecchioni. In copertina una splendida foto di Joséphine Baker. Nel libro il suo ritratto avvincente, documentato. Una storia da conoscere, perché la Perla Nera, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, senza alcuna esitazione, si mise al servizio della Francia, che era diventata la sua patria di adozione. Nel dicembre del 1957 Joséphine Baker fu nominata ufficiale nell'ordine della Legione d'Onore, uno dei più alti riconoscimenti francesi. La motivazione non aveva nulla a che vedere con la sua attività artistica. Faceva riferimento a tutt'altro. Leggiamo. Dal 1939 contatta Joséphine Baker i servizi del controspionaggio, fornendo preziose informazioni, in particolare sull'entrata in guerra dell'Italia, sulla politica del Giappone e su certi agenti tedeschi. Di un coraggio e un sangue freddo notevoli, trasporta messaggi segreti e continua a fornire notizie ai servizi dell'intelligence alleati. Anche in Medio Oriente mette il suo talento, la sua energia al servizio dei combattenti francesi e alleati. Bella figura di donna al servizio della resistenza. Così Joséphine Baker, la protagonista assoluta del musical parigino e internazionale, fu un coraggioso agente del controspionaggio al servizio della Francia libera del generale de Gaulle. Per devozione verso la patria adottiva che l'aveva accolta, rispettata, acclamata, malgrado la sua pelle nera, che invece negli Stati Uniti le aveva causato tante umiliazioni.
Dites-nous, Joséphine, puisqu'on te revoit, charmante et divine. Dites-nous, Joséphine, quel est cet émoi, quand toi je divine. Quelle joie pour moi de revenir et de retrouver mes souvenirs. Dites-nous, Joséphine, oui, dites-nous pourquoi ton cœur s'illumine. Dites-nous, Joséphine, si comme autrefois Paris te fascine. Vous le voyez bien par mon retour. La France est toujours idéal séjour.
Joséphine Baker nasce nel 1906 a St. Louis, nello stato del Missouri. La sua è una famiglia povera. A 8 anni lavora come domestica per famiglie bianche. L'infanzia trascorre in un periodo particolarmente complicato per gli afroamericani. A 11 anni, nel luglio del 1917, assiste al massacro di centinaia di neri, più di 6.000 furono espulsi dalla città. Josephine e la madre riuscirono a salvarsi, ma la stessa sorte non toccò a diversi amici che morirono davanti ai suoi occhi. Gli anni giovanili sono segnati da maltrattamenti, abusi. Presto si unisce a un gruppo di artisti di strada, per qualche soldo balla e il ballo diventa la sua passione. Dorme in rifugi di cartone, rovista nella spazzatura alla ricerca di cibo, però ha scoperto che ballare è la sua vita. E questa vita la porterà a New York, sui palcoscenici dei music hall e poi a Parigi, e da qui per lei si aprirà il mondo. Non riuscirà invece a recuperare il rapporto con la madre, contraria al suo voler diventare un artista. L'aveva sempre criticata per aver lasciato il marito, William Baker, un chitarrista blues che Josephine aveva sposato nel 1921 a 15 anni, dal quale poi divorzierà, pur conservando il suo cognome che in Francia diventerà Baker. E in Francia Josephine diventa il simbolo leggendario dell'americano a Parigi, di quegli artisti, di quegli intellettuali che vi accorrono durante l'era del jazz. È la musa di future celebrità come Ernest Hemingway, Christian Dior, Francis Scott Fitzgerald, Pablo Picasso. Intanto è conosciuta come la più applaudita performer delle Folies Bergère. Jean Cocteau l'aiuta a consolidare la sua fama e in questo periodo suo segretario d'eccezione è Georges Simenon, che si firma ancora Sim e ancora non ha creato il suo commissario Maigret. Nel 1937 rinuncia alla cittadinanza statunitense per diventare francese, dopo il matrimonio con Jean Léon, un industriale da cui si separerà poco dopo. Nel settembre del 1939, quando la Francia dichiara guerra alla Germania in risposta all'invasione della Polonia, la Baker inizia a lavorare per il controspionaggio. Democratica convinta, si impegna nella crociata antinazista. La sconfitta di Adolf Hitler per lei è una missione, perché la Francia è diventata il suo paese, qui è rispettata, accettata, nonostante il colore della pelle, e qui non sarà solo una star di fama internazionale, ma anche un'icona politica.
So I brought a message from the man in the moon. Are you?
looked into my window and found me alone and blue. The man in the moon told me something and told me to tell it to you. I've got a message from the man in the moon for you, yours to you. He said to tell you there's a bench in the park for two, yours too. I know you should be sleeping and I'm keeping you awake, but I'm just delivering a message he told me to tell. I've got a message saying love will be round to call, and then if we don't meet him, he may never be round to call again. The evening found me lonely, and I thought you might be lonely too. So I brought a message from the man in the moon for you.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Joséphine Baker collabora con i servizi segreti francesi. La sua principale missione? Introdursi negli ambienti diplomatici della capitale e raccogliere informazioni. E comincia dall'ambasciata d'Italia a Parigi, dove interessano moltissimo le posizioni mussoliniane dopo la dichiarazione di non belligeranza. E a Joséphine non è difficile guadagnarsi la simpatia del nostro addetto militare, che con lei si rivelò abbastanza loquace. Così il controspionaggio francese apprese con grande interesse che, leggiamo nel suo dispaccio, lungo il massiccio alpino non ci sono attività, segno evidente che la strategia militare del duce è, almeno per ora, prioritariamente rivolta verso i Balcani. La Perla Nera riuscì anche a sapere che 4 nuove corazzate erano state messe in cantiere in Italia e apprese anche di certi progetti concernenti un eventuale attacco italiano alla Grecia, attacco che avvenne nell'ottobre del 1940. Madame Baker stava dimostrando di avere anche la stoffa dell'agente segreto. È come al cinema, affermò poi, solo che si recita il proprio ruolo con maggiore naturalezza. La situazione si complicò in modo drammatico nel 1940, quando il nord della Francia venne occupato dalle truppe naziste e Joséphine, leggiamo sempre nel libro di Vecchioni Le 10 donne spia, Joséphine era sempre in attesa di nuove missioni. Potendosi spostare con una certa facilità con la sua compagnia teatrale. E così, tra una tournée e l'altra, tra il personale che l'accompagnava, trovarono posto diversi agenti segreti, diventati per l'occasione artisti o musicisti. Anche le partiture musicali avevano caratteristiche un po' speciali. Vi si scrivevano testi con inchiostro invisibile, al fine di trasmettere e ricevere ordini. Così, i giri previsti nelle varie capitali europee e nordafricane permisero di mantenere rapporti con il servizio segreto inglese. Joséphine era noncurante delle difficoltà e dei pericoli cui andava incontro. Certo, se i tedeschi avessero scoperto l'inganno, si sarebbero senza dubbio vendicati tentando di eliminarla in una delle città previste per la tournée dove lei non godeva di alcuna protezione. Dal 41 al 44 si stabilisce in Marocco e fu sempre in viaggio, nelle città, nelle regioni più sensibili, veri e propri teatri di intrighi spionistici. Fu a Beirut, Marrakesh, Alessandria d'Egitto e ancora con la sua compagnia a Tripoli, il Cairo, Damasco, Haifa, Gerusalemme. Ma i troppi impegni, la doppia vita di ballerina, di artista e di spia, gli spostamenti continui, finirono per indebolire il suo fisico. E così fu costretta a rimanere a riposo in un ospedale di Casablanca. Ma intanto la guerra stava volgendo al termine, ma Josephine volle a tutti i costi offrire un ultimo contributo alla causa alleata. Forzando i tempi della guarigione, eccola attiva in un'altra veste. Nel 44 si arruola nelle forze ausiliarie dell'aeronautica, lasciando così il controspionaggio per un contesto militare più coinvolgente sul piano personale e indossò con orgoglio la divisa militare francese. Ma la gerarchia militare le chiese ancora di calcare di nuovo le scene per i soldati, per i reduci, e ancora una volta Josephine rispose all'appello con grande generosità, rinunciando a qualsiasi cachet per le sue prestazioni. E la Francia non la dimenticherà, non la dimenticheranno i resistenti francesi, consapevoli dei grandi servigi resi da questa artista fantastica, e subito dopo la guerra vollero onorarla con la medaglia d'oro della Resistenza. E sullo sfondo di questa medaglia d'oro continua ancora a echeggiare il refrain della sua canzone più nota. Io ho due amori, il mio paese e Parigi. Il mio cuore, per loro, è sempre emozionato, ma non posso negare che ciò che mi strega è Parigi. Parigi, tutta intera. Quando sulla riva scorgo da lontano un piroscafo che se ne va, a voce bassa dico dolcemente: portami via. Perché ho due amori, il mio paese e Parigi. Paris, Paris, tout entier.
c'est ton rêve joli.
J'ai deux amours, mon pays et Paris.
L'artista Josephine Baker, donna di grandi slanci, fu sempre impegnata contro il razzismo e contro i pregiudizi sociali. Il 28 agosto del 1963 partecipa alla marcia su Washington per sostenere i diritti degli afroamericani. Insieme a Martin Luther King, quando pronuncia il celebre discorso I Have a Dream, in cui chiede la fine del razzismo e della segregazione razziale. Josephine indossa, orgogliosa, l'uniforme militare, le sue molteplici decorazioni. È l'unica donna a parlare di fronte a quella folla di 300.000 persone. Quando Coretta King, in seguito all'assassinio del marito, le offrì la leadership del movimento, ci pensò molto, ma poi, alla fine, rifiutò, preoccupata per il futuro dei suoi 12 figli, tutti adottati, bambini di nazionalità, culture, religioni diverse. Una tribù arcobaleno, così l'aveva voluta, per provare che la convivenza è possibile. Ma i costi di gestione di quella famiglia multietnica si rivelarono più alti del previsto e questo le causò non poche preoccupazioni che compromisero anche il suo stato di salute da sempre precario. Ma lei fu sempre allegra, entusiasta, nonostante tutto. Il suo ottimismo non venne mai meno, tanto da dichiarare che la sua vita era stata scandalosamente felice.
Ma joie de vivre.
cœur est un oiseau des îles. Il ne chante que pour l'amour. Oui,
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.